Questa mattina abbiamo iniziato a riflettere sulla uniformità dell'approccio di una psicologia cristiana, nel senso che lo psicologo cristiano non dovrebbe essere qualcuno solamente che si differenzi dallo psicologo secolare perché si fa pagare di meno o perché è una persona etica, morale e perché magari nel desiderio di trasformare la vita della persona che è accanto, soprattutto se del sesso opposto, sviluppa pure una relazione con lui, no? Quello secolare, dico, quindi lo psicologo cristiano non dovrebbe differenziarsi per performance di carattere etico-morale, ma dovrebbe prendersi la pillola, scusate un attimo, questa è la pillola che mi ricorda che un anno fa stavo andandomene. Dicevo quindi non soltanto delle qualità morali diverse, non soltanto una mentalità più empatica, capace quindi di simpatizzare, si è preso lezioni dal grande maestro che era vicino alla sofferenza, ma dovrebbe considerare il suo approccio, questa è la sintesi di quello che abbiamo detto questa mattina, dovrebbe considerare il suo approccio come una fase transitoria. Quindi, indipendentemente dal tipo di tecnica che usa nell'approccio psicoterapeutico, indipendentemente dal fatto di usare una stampella farmacologica, dovrebbe riflettere intorno al fatto che spesso diminuire la sofferenza di una persona che è accanto a noi, se da una parte è una cosa positiva, può bloccare quella ricerca spirituale, può bloccare quella ricerca di veri equilibri che faranno la differenza eterna di quella persona. Quindi, noi lo vedremo meglio domani mattina, parlerò del diverso approccio di uno psicologo che si confronta con una persona non credente o con uno psicologo che si confronta con un credente. Sono due modalità diverse, ma in ogni caso io credo che lo psicologo cristiano dovrebbe lasciare un segno particolare, pur usando una tecnica, pur usando un approccio che in realtà funziona come un appoggio, come un sostituto tante volte dell'ansiolitico, ecco perché la persona anziché magari prendersi l'ansiolitico telefona allo psicoterapeuta e all'inizio lo psicoterapeuta può essere pure esaltato di questa forma di dipendenza, ma poi alla fine dovrà rompere il telefono, dovrà dire che non c'è, perché si creano rapporti morbosi come vedremo tra poco. Ma considerando l'approccio della terapia di qualunque scuola essa sia espressione, come una fase transitoria. E questa mattina ho fatto un po' un parallelismo con il concetto della legge, data da Dio sicuramente per regolare i comportamenti umani, sicuramente per benedire il suo popolo, sicuramente con dei segreti incredibili di comprensione di come siamo fatti dentro, ma sempre con un carattere di transitorietà, perché la legge non doveva solamente equilibrare, non doveva fare funzionare le cose meglio limitando la propria libertà perché non danneggiasse quella degli altri, ma doveva poi agire come un pedagogo che accompagnava Cristo. Quindi fermarsi alla legge significherebbe fermarsi a un risultato qualsiasi di terapia psicologica o farmacologica, senza capire invece che il progetto totale di Dio è quello sì di dare una fase transitoria, di dare un male minore, di dare un appoggio, di dare una regolata, ma poi è quella di portare la persona alla ricerca di un equilibrio vero che solamente la grazia poi ci può permettere, perché ci fa attingere a risorse sovrannaturali. Quindi è importante capire questo, proprio perché non si creano false illusioni, non si creano false soluzioni, ma si comprenda che quello che farà la differenza alla fine è la scoperta della risorsa, dell'eredità che Dio ci ha dato, quella ci permetterà di essere uomini diversi. Allora, in questo senso abbiamo riflettuto che spesso l'effetto dato da una terapia psicologica di vario genere, una psicoterapia, è legata più a una sorta di conversione non nel senso spirituale, ma la persona si converte all'interpretazione del terapista, per cui la psicanalisi funziona se la persona comincia a credere a tutti i dogmi che il terapista, lo psicanalista in quel caso, gli propone. Quindi funziona come una sorta di modello che venendo introiettato, venendo fatto proprio dal paziente, in qualche modo paradossalmente può anche bloccare tutte le sue dinamiche distruttive, può anche cambiare la sua vita in una vita più armonica, ma non è detto che lo faccia attingere alle risorse spirituali. Facciamo un esempio per capirci molto comune. Voi vedete che purtroppo certe forme di settarismo si stanno sviluppando sempre di più. Prendiamo i testimoni di Geova. Allora, voi vedete pure che delle persone si possono convertire all'essere testimoni di Geova e averne, se lo vediamo dal punto di vista semplicemente esteriore, un apparente grande beneficio, perché probabilmente erano persone prima completamente depresse, erano delle persone che avevano un vissuto molto depravato, erano delle persone trasgressive, erano delle persone fuori legge per tanti versi. Nel momento in cui introiettano, fanno loro la dottrina dei testimoni di Geova, voi li andate a ritrovare come delle persone esemplari, modelli. Ma è un cambiamento reale, vi chiedo? È un cambiamento vero? È un cambiamento che è determinato dall'attingere alle risorse della grazia? È un cambiamento legato alla fede reale dell'opera di Cristo? Ho i miei dubbi. Per cui spesso diventa un cambiamento solamente esteriore, però che in qualche modo dà la parvenza. E io mi chiedo se tante volte questo non succeda anche in ambito evangelico, dove il sistema è dato così fortemente da fare sì che le persone introiettino più il sistema che comprendere come invece ci può essere un cambiamento progressivo e quindi una guarigione progressiva di tutto quello che sono le fragilità umane. Quindi bisogna stare attenti, questo comunque lo vedremo tra breve. Quindi questa mattina abbiamo concluso con questa un poco sottolineatura che l'azione di una psicoterapia è utile come una fase di transizione, come la legge è un sistema quasi terapeutico, quasi quasi potremmo vedere Dio, potremmo vedere il suo dolore per la piaga del suo popolo che non è medicata, potremmo vedere Dio attraverso il profetismo che cerca di curare il suo popolo usando degli approcci diversi, in cui se uno sta attento, uno studioso di psicologia, può ritrovare tutti i vari setting, tutti i vari approcci della psicoterapia, per cui Dio dice in un modo per cercare di correggere un comportamento, dice in un altro e quindi determina dei cambiamenti, ma ricordiamo che sono sempre transitori, sono sempre ombra dei beni futuri, e così è definita la legge. Per cui io credo che la psicoterapia in generale cristiana dovrebbe poter usare vari strumenti di rassicurazione, dovrebbe gestire questa fase di transizione in cui la persona si converte ma scopre poi quella brutta notizia che chi è in Cristo è una nuova creatura. Non significa che ha cambiato totalmente anima, ma ha cambiato semplicemente spirito, ha uno spirito nuovo, ma deve iniziare un processo di rinnovamento mentale. E lì io credo che spesso, anche se questa dovrebbe essere una prerogativa dei pastori, lo psicologo può aiutare nel gestire questo passaggio tra il non ancora, tra quello che è e quello che non è ancora, questa transizione, proprio perché eviti di diventare un meccanismo perverso, eviti di diventare un modello apparentemente spirituale, ma che non faccia né gli interessi dei leader, ministri, terapeuti, né gli interessi delle pecore o pazienti, come li vogliamo definire. Abbiamo fatto questa analogia tra attenti alla sindrome di onnipotenza del terapeuta ministro, perché sappiamo che queste due figure sono due figure di responsabilità, di autorità, che soprattutto hanno una grande influenza sulla psiche di persone che vivono momenti particolari. Quindi, cercando un attimo, credo che questa sia la sintesi, cercando un po' di entrare nell'argomento, ogni tanto mi accorgo della temperatura corporea. No, di solito quando mi occupo di qualcosa mi sfugge la termoregolazione. Dicevo, l'argomento che tratterò e attenti alla sindrome di onnipotenza del terapeuta ministro. Ci sono purtroppo diverse situazioni che possono inquinare e quindi rendere, nella migliore delle ipotesi, infruttuoso il rapporto terapeuto-paziente, terapeuta-paziente, pastore-pecora, allontanando questo rapporto da una dimensione, per così dire, di maieutica spirituale, e cercheremo un po' di vederne alcuni. Spesso purtroppo finiscono per incontrarsi e complementarsi, cioè rendersi complementari, delle dinamiche patologiche di entrambi, cioè quindi parliamo della pecora pastore, paziente terapeuta. Il più vede da una parte l'insicurezza estrema e la paura e il bisogno di dipendenza del paziente pecora, che poi la pecora paziente, no, è un... Cosa? Quindi da una parte c'è l'insicurezza che in quel caso viene vissuta come un bisogno estremo di dipendenza, come un bisogno estremo di riferimento, e quindi chiaramente si incontra con l'altra insicurezza e paura estrema del leader, del pastore, del terapeuta, che invece viene espressa in un bisogno di controllo, dominio sull'altro. Quindi questo ci fa capire che anche se partiamo da sentimenti comuni, per esempio in questo caso l'insicurezza, la paura, ognuno li può gestire in maniera diversa. C'è chi per paura cerca una dipendenza dagli altri, c'è chi per paura cerca di controllare gli altri. Quindi capite bene, quando si incontrano due persone con il denominatore comune di questa paura e insicurezza, ma con elaborazioni diverse, la frittata è fatta, diciamo. E quindi cosa dice in questo caso il paziente pecora o la pecora paziente? Io ho bisogno di qualcuno che mi dica cosa è giusto e sbagliato, qualcuno che possa seguire ciecamente, qualcuno che possiede la medicina per il mio male e che me la darà soltanto se io lo pago, non soltanto in denaro, ma con una dipendenza assoluta e incontestabile dalle sue prescrizioni, come a dire, lui mi dirà quello che devo fare e io non mi voglio preoccupare di niente, io voglio ascoltare semplicemente quello che mi dice il mio terapeuta, il mio pastore in assoluto, poi se la vedrà lui con Dio. Allora io voglio dirvi che non sono tanto d'accordo con questa, non voglio entrare in un discorso teologico, ma io credo che noi siamo responsabili davanti a Dio del fatto di avvertire, di sorvegliare, di esortare, di rendere conto non di quello che le persone faranno, ma di quello che noi abbiamo detto alle persone. Cioè, nel senso, non possiamo costringere le persone a fare quello che Dio dice, possiamo semplicemente esortarle, possiamo incoraggiarle, eccetera eccetera. Quindi dicevo, questa è la figura del bisogno di dipendenza, che si incontra poi dall'altra parte con un terapeuta, e speriamo non con un pastore, che dice: io ho bisogno invece di qualcuno che dipenda da me in maniera assoluta e del quale posso assumere un pieno controllo per rifarmi delle frustrazioni passate o presenti in altre aree della mia vita, per dimostrare il mio carisma o la mia unzione sia a me stesso che agli altri, per averne in ogni modo dei benefici di ogni genere. Quindi vedete, questi sono dei punti che tante volte elaborazione dell'insicurezza tendono a creare questa dimensione di legame, che poi può diventare un rapporto morboso, un rapporto di dipendenza, che sicuramente non porterà alla maturazione. Diamo un'occhiata, prima di approfondire, alla scrittura. Giobbe, capitolo 33, verso 6, ci dà un poco quello che potremmo definire un setting terapeutico o pastorale, cioè un tipo di rapporto, una situazione in cui ci si dovrebbe porre nei confronti delle persone alle quali stiamo suggerendo una soluzione, stiamo suggerendo un rimedio, stiamo suggerendo una medicina. Così parla Eliù, uno degli amici di Giobbe, tra l'altro il più giovane, dice: ecco, io sono uguale a te davanti a Dio, anch'io fui tratto dall'argilla, spavento di me non ti potrà quindi cogliere e il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare. Credo che sia molto evidente questo tipo di rapporto in cui chi si pone come consigliere, come leader, come terapeuta, deve in qualche modo ricordarsi di essere umano. Deve ricordarsi, sottolineava il pastore Lido, quanto è stato veramente liberatorio quella volta che come leader siamo riusciti a parlare delle nostre debolezze, quindi il nostro modo di porsi non era un modo di impressionare l'altro con le nostre imprese più o meno spirituali, ma era quello di fare vedere che eravamo fragili come gli altri. Quindi questo modo di porsi è fondamentale. E quindi questo modo che non deve incutere paura, spavento di me non potrà coglierti. Un rapporto dove la paura ancora gioca un ruolo troppo forte, come sentivamo dire da Elena e anche altri relatori, è un rapporto che non può mai raggiungere una comunicatività vera, una intimità vera, una relazione vera. Se tu c'hai una persona che non vuole sentirsi dire la verità perché la verità gli fa male, hai due possibilità. O gli dici la verità e alla fine magari penserà che il problema sei tu, specchio, che gli stai riflettendo la verità, oppure non gli dici la verità. Si parlava di maschere che ci mettiamo di fronte ai leader, e maschere che ci mettiamo di fronte ad altri leader, perché tante volte anche tra pastori giochiamo un poco così, come se fossimo a carnevale, ci mettiamo le maschere, poi purtroppo sappiamo invece che chi ha un ruolo di responsabilità è un attacco privilegiato dal diavolo, è un attacco, cioè che il privilegio è proprio essere marcato stretto a livello familiare, a livello di tutto, per cui tante volte siamo proprio i più bersagliati, i più bombardati e i più bisognosi di confessare gli uni agli altri, di portare i pesi gli uni agli altri, ma in realtà per questo bisogno di difendere l'immagine, in realtà tante volte preferiamo crollare, morire, andare in crisi piuttosto che chiedere aiuto a un nostro conservo. Questo sicuramente speriamo che sia qualcosa che lo Spirito Santo possa abbattere e farci riconoscere come una famiglia in cui se Dio ha dato una competenza diversa, una conoscenza diversa, è proprio per essere più forti. La tua forza è la mia forza, fratello, alleluia. Se io scopro che tu sei forte, io gioisco. Perché? Perché so che quella forza sarà a mio beneficio, non a mia distruzione. Allora, questo meccanismo è importante. Se si instaura un meccanismo di paura, se il peso dell'autorità che noi rivestiamo può schiacciare, tante volte perché non è fatto consciamente, noi tante volte per la nostra insicurezza abbiamo bisogno di essere dogmatici, abbiamo bisogno di rivestirci di questo carisma come di certezza assoluta, di sicurezza assoluta. Ma sapete che la sicurezza assoluta si chiama delirio, senza riferimento al pastore, anche De Mauro. Era una battuta perché complemento di argomento, ogni tanto ricordiamo il latino cioè nel senso che quando cerchiamo una sicurezza assoluta per la nostra insicurezza e paura, possiamo scantonare in un sistema che non significa che ci vuole fare i pazzi, ma è così rigido, così forte, che in qualche modo, anche se ci dà sicurezza e anche se dà sicurezza alle persone che si riferiscono a noi, in realtà è un sistema quasi di onnipotenza. Ecco perché questa presunzione di separare perfettamente il bene dal male, credo che la dobbiamo lasciare solo a Dio e non dobbiamo sostituirci a Lui nel cercare. Ecco, già ci è costato parecchio volere mangiare all'albero della conoscenza del bene e del male, ma ancora ci costerà parecchio se vogliamo assolutamente separare il grano dalle zizzanie prima che ci sia il tempo adatto dove veramente lo Spirito riesca a fare questa separazione, lo Spirito riesca e la parola di Dio riescano a separare fino in profondità spirito, anima e corpo dell'essere umano, l'intero essere umano. Allora, questo è un approccio importante nel porsi davanti agli altri, quello di non inibirli, di non schiacciarli in maniera più o meno consapevole. Io, per esempio, ho dovuto scoprire, io non avevo nessuna consapevolezza, di avere schiacciato per tanti anni mia moglie. nel senso che non l'ho compresa, ma avendo una personalità così forte, una personalità così orgogliosa, in qualche modo pensavo che lei non potesse capire certe cose, quindi la mettevo sempre in ombra, poi magari dicevo perché non ti esprimi, ma in realtà ero io che la schiacciavo, non in maniera cosciente, poi finalmente ha cominciato ad esprimersi, ora gli dico ma perché non ti stavi zitta? Ora si è allargata abbastanza. Giustamente deve riprendersi tutto il tempo che è. Per cui tante volte questo peso di autorità, questo dominio, questo controllo che esercitiamo sugli altri non è volontario, ma solamente lo Spirito Santo a un certo punto ci può fare capire di come usiamo dei sistemi che seppur ci sembrano difensivi, seppure ci sembrano protettivi della nostra sicurezza, alla fine possono creare dei rapporti morbosi, possono creare dei rapporti dove gli altri vengono oscurati, dove gli altri vengono silenziati, dove gli altri valgono semplicemente se mi dicono quello che io mi voglio sentire dire. Se non mi dicono quello che mi voglio sentire dire, allora sono les autres l'enfer, gli altri sono i cattivi, io sono il buono. Questo vi parlo sempre di esperienze vissute sulla mia pelle e torture è una parola brutta, proprio stravolgimenti che Dio ha dovuto fare nella mia vita per farmi comprendere come tante caratteristiche di queste erano legate alla mia insicurezza, alla mia paura e quindi al mio bisogno di dominare, di controllare, di fare dipendere le persone da me. Persino c'è stato un periodo, mi ricordo, che ero contento se le persone che erano in terapia con me mi telefonavano quasi se potevano andare in gabinetto o meno. Mi sentivo Dio. Cioè questo senso di onnipotenza, di dominio totale sulla vita degli altri. Una settimana da Dio. No? Sì, alla fine, se vediamo il finale, non è stato molto costruttiva la sua esperienza di essere aiutato, anche perché appunto questo è un film, sembra da ridere, ma in realtà sottolinea il fatto che tante volte chiediamo a Dio di aiutarci a nostro modo, ma il nostro modo di immaginare l'aiuto di Dio non ci aiuta, perché nel nostro inconscio, nella nostra fantasia ci sono tante volte tante maniere secondo noi in cui potremmo finalmente farla vedere agli altri, farla vedere a quelli che ci hanno ignorato, farla vedere a quelli che ci hanno calpestato, e con la nostra della serie Giuseppe, Peppino, Antonietta alla riscossa, che poi in realtà alla fine non sono la nostra vera pace, quindi Dio alla fine non ci vuole aiutare in tal senso e purtroppo ci aiuta qualcun altro, ma ci arriveremo dopo. Questa affermazione di Eliù che abbiamo appena letto, che cercherà di presentare Dio a Giobbe come un maestro intento a guidare l'uomo verso un più saggio modo di vivere anche attraverso la scuola della sofferenza, una scuola che spesso noi da buoni evangelici abbiamo direttamente detto no, questa già l'ho fatta prima, questa materia, ora non la voglio più da quando mi sono convertito, e invece scopriamo che cresce, ma viene gestita in maniera diversa, ma può creare veramente una libertà estrema. E allora questo un po' dovrebbe essere il modo di porsi in una relazione d'aiuto in genere. D'altra parte lo stesso Paolo, abbiamo detto in tante salse, in tante maniere, che stava molto attento a non abusare della sua indubbia autorità, anche quando diceva mi sono fatto con i giudei giudeo, con quelli con la legge come se avessi la legge, con quelli senza legge, fuori legge in un senso buono, come a dire mi sono umiliato ad assumere i loro modelli pur di portarli a Cristo o pur di aiutarli. Ieri ho sentito veramente quella bella riflessione della sorella Santina, della pastora Santina, non la vedo qui, ma veramente del fatto di riuscire ad accogliere gli altri prima di averli trasformati a nostra immagine, cioè prima di averli resi più commestibili per le nostre modalità di accoglienza, ma così come sono. Questo è qualcosa veramente che ha del soprannaturale, ma è quello che Dio ci sta chiedendo. Lui ci ha chiamato e ci ha visto come già potenzialmente santi e ha chiamato le cose che non erano come se fossero, ci ha chiamato già San Giuseppe, Sant'Antonio, inteso non nel senso in cui abbiamo questa tradizione, nell'ambito religioso, ma ci ha visto già e continua, come avete avuto modo di avere sottolineato da me, ad avere una fede grande in te, più di quanto tu abbia fede in Lui, a credere in quello che Lui ha messo nella tua vita, a credere anche quando tu non ci credi, anche quando tu realmente vai in crisi. Qual era la sofferenza di Paolo, spesso, quando scopriva questi due atteggiamenti presenti sia nelle pecore pazienti, sia nei ministri terapeuti o terapeuti ministri? Lui si lamentava, secondo Corinzi, possiamo raccogliere un suo lamento, 11:20, infatti se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno si innalza sopra di voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Come se potesse dire, se arrivo invece io, che sono una tenera nutrice, un aiutatore, collaboratore della vostra gioia, della vostra allegrezza, se sono qualcuno che non signoreggia sulla vostra fede, che non vi domina, che non vi impressiona con la sua forza, col suo carisma, voi neanche mi calcolate. Cioè, come dire, siete impressionati ancora, siete troppo succubi di una dimensione che non è la dimensione dell'autorità sottomissione nel significato spirituale, perché attenzione, c'è qualcuno poi che proprio per sfuggire a questo completamente cancella queste due parole dalla Bibbia e pensa che esista un cristianesimo da single o da anarchici. Ricevo un sacco di lettere di persone deluse dall'autoritarismo, che mi chiedono, dico, ma secondo lei, dottora Dragni, è possibile vivere da anarchici spirituali cristiani? Ma io ho detto, secondo me no, ma soprattutto secondo Dio, perché Lui ha concepito la famiglia come un luogo, anche se di conflitto, di costruttività, ha concepito l'autorità, ha concepito tutte queste cose. Il fatto che se ne sia abusato, che se ne sia data una visione distorta, non annulla il modo con cui Dio continua a vedere il bisogno dell'autorità spirituale e il bisogno della sottomissione. Però Paolo si lamentava. Io mi relaziono con voi come un aiutatore della vostra allegrezza. Secondo Corinzi 1:24, noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia. Prima Tessalonicesi 2:6, e non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità, invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. No, sicuramente l'apostolo Paolo non era affetto da una sindrome di onnipotenza. Forse prima di convertirsi, anzi sicuramente prima di convertirsi, era convinto di fare le veci di Dio, chiaramente distruggendo i cristiani e cercando di spegnere questa che considerava una setta, il cristianesimo. Ma poi, infatti, Dio, quando l'ho affermato sulla strada di Damasco, non gli ha detto: Paolo, guarda, immaginati come ti farò una persona di successo. No, gli disse: guarda, ti farò soffrire un sacco di cose. Ma se avesse detto a me subito, io forse. Però Paolo probabilmente era uno che aveva già sperimentato l'insoddisfazione di essere potente, forte, di poter dominare, quindi alla fine era stato conquistato da questo che lo aveva atterrato dal cavallo e lo aveva veramente requisito per il suo regno. E da persecutore lo aveva trasformato in perseguitato. Ecco, certamente se lo vediamo da questo punto di vista era molto più autoritario, più forte, più un uomo di grido prima della conversione. Dopo ha dovuto scoprire che tutte quelle cose che considerava forti erano spazzatura rispetto a conoscere Cristo e ad essere trovato in Lui in una maniera diversa, con una giustizia che non proveniva dalla legge. Ma lasciamo Paolo qui e guardiamo un attimo, ritorniamo nuovamente al nostro argomento. Quello che l'estrema direttività o autoritarismo, se volete, compromette in una relazione d'aiuto, sia essa pastorale o psicoterapeutica, è la consapevolezza volontarietà, libera scelta del paziente pecora. Quindi queste tre cose vengono compromesse quando c'è una relazione di aiuto troppo direttiva, cioè dove c'è chi realmente vuole essere dipendente e vuole solamente la medicina della felicità o il versetto che lo farà libero, e chi invece è convinto che basta applicare in una maniera quasi meccanica la parola di Dio come un circuito elettronico per poter automaticamente generare dei risultati nella vita di un'altra persona. E allora lì certamente si ottengono dei risultati apparenti, dicevo poco fa, attraverso magari sistemi sottili di minaccia, guai a te. Ecco, però una cosa è che Dio dice guai a te, ma la traduzione mediata dal suo amore è come a dire ti succederanno guai, ti succederanno difficoltà, guai è che quando noi facciamo con i nostri figli, guai a te se... Guai a te nel senso ti aspettano una serie di botte, di privazioni, di punizioni, o peggio ancora quando usiamo il maledetto chi, quindi forme chiaramente di intimidazione che se da una parte ottengono un risultato istantaneo. Io mi ricordo c'era un periodo, anzi forse il periodo in cui mi sono convertito, c'era una predicazione fortissima che non era sbagliata in assoluto, ma diceva se non accetti Gesù vai all'inferno. Mi ha detto ma io all'inferno non ci voglio andare, dico se esiste un inferno. Quindi in qualche modo la paura è stato il meccanismo fondamentale che mi ha portato a Dio e a Cristo. Però quando le cose vengono fatte proprie solamente per un meccanismo di paura, subito poi la paura diventa preludio poi di un ma, non è giusto, mi sono sentito violentato, mi sono sentito forzato, no, basta, Dio non ti voglio. Ecco, paradossalmente tutte quelle cose che sono in noi risultato semplicemente di una pressione, di una manipolazione, di qualcuno che ci ha fatto paura, guai a te se, maledetto tu se, eccetera eccetera, e noi diciamo no, io voglio essere benedetto, io voglio essere qua, cioè sul momento ci mettono sull'attenti, determinano un'apparente remissività, un'apparente tranquillità estrema, ma sono preludio di una ribellione, perché in fondo vogliamo ribellarci a qualunque cosa ci viene imposta, perché questo era il meccanismo della legge, quello di eccitare la trasgressione. La legge doveva servire proprio perché uno veramente disse no, basta, non voglio, e si dovesse rendere conto della sua incapacità di metterla in pratica. E allora, dicevo, in questo caso anche i risultati apparenti ottenuti attraverso la minaccia, la manipolazione o inducendo dei cambiamenti forzati che dovranno essere poi rielaborati in seguito a una successiva libera scelta e soprattutto a una vera scoperta di fede, cioè come a dire tanti risultati che noi possiamo ottenere subito come leader, come manipolatori in senso positivo, come persone che cercano di cambiare il comportamento degli altri, se non sono mediati dal portare agli altri la scoperta della grazia, la scoperta della fede, saranno dei cambiamenti che gli altri assumono semplicemente, come sentiamo oggi, per farci piacere, per compiacere a noi, per non essere messi in disciplina, per non essere considerati diversi dagli altri. Quindi diranno un sì, 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 che poi diventa ni, poi diventa no, come il primo figlio mandato a lavorare nella vigna. Sì, papà, vado, ma poi... Alla fine chissà perché aveva detto questo sì, chissà com'era così ubbidiente, forse non aveva capito che significava andare a lavorare, o forse il padre gli aveva detto guai a te figlio mio se non vai a lavorare nella vigna. Non lo sappiamo cosa i preamboli di questa situazione, e quindi questo sì alla fine diventa ni, diventa no, nell'altro è no, no, non ci andrò, no, no. E io devo dire che nel corso della mia pratica anche pastorale ho cominciato a dubitare di più di quelle persone che mi dicevano sì, sì, sì pastore, e poi sì, 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 che di quelli che mi dicevano no, no, cioè nel senso che ho dovuto scoprire che quelli che mi dicevano no erano quelli più sinceri, erano quelli che in qualche modo, non succubi della mia autorità, non succubi della mia manipolazione, in qualche modo volevano essere veri, sinceri e quindi in qualche modo anche esprimere la loro difficoltà nel compiere qualche cosa, nel fare qualche cosa. Chiaramente non era una critica distruttiva, era no perché vorrei costruire, non capisco, non ce la faccio, eccetera, eccetera, ma in ogni caso era l'espressione reale di quello che stavano vivendo. In questo c'è tutto un uso illegittimo, parlerà l'Apostolo Paolo, della legge, che ha un valore importante, pedagogico o per il bambino, perché lì deve formare una coscienza, o per l'ingiusto, ma Dio non vuole usare la minaccia della legge per il giusto, cioè nel senso che la legge è per gli ingiusti, la legge è in qualche modo per formare la coscienza dei bambini, però se tu vuoi usarla ancora per motivare il cristiano, tu non riuscirai a farlo cambiare, perché la legge è basata sulla paura e quindi senza volerlo tu assumerai lo stesso modello intimidatorio della legge che ha un significato. Ricordate poco fa il discorso che Dio è come in rapporto ad Israele come con un bambino. Israele rappresenta il bambino di Dio che poi diventare grande deve essere portato come accompagnato da un pedagogo a Cristo, deve essere accompagnato a una libertà. E allora rimanere nella legge, rimanere in un sistema di onnipotenza dove tu ti sostituisci a Dio, ma in che senso ti sostituisci? Nel senso che prendi la parola di Dio, come facevo io, e dai colpi di versetti sulla testa degli altri. Dio ha detto così, bam! Dio vuole questo, bene, ma sono bugie? No, è la verità, però è il modo con cui Dio vuole ottenere il cambiamento nei suoi figli che è diverso. Quindi gli obiettivi della legge non sono cambiati. Gesù è venuto ad adempiere, a completare, ad essere il compimento della legge, però il sistema con cui si fa progredire una persona con cui si ha una relazione di aiuto non è un sistema di manipolazione, di suggestione, di induzione, anche se ci si serve della parola di Dio, perché anche la parola di Dio può essere usata in una maniera illegittima, pur essendo una legge spirituale. Non so se è chiaro, se poi avete delle domande avremo... Temo che questo dibattito possa levare un po' di... cioè che questo argomento possa levare un po' di dibattito. Guardate cosa dice Paolo quando scrive a Filemone riguardo a quel servo, credo che si chiamasse Onesimo, mi pare, sì. Filemone 1 verso 8, Filemone senza, è 1:1. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti. Guardate Paolo come capisce che ha libertà di farlo, capisce che è investito di questa autorità, capisce che realmente può permettersi di, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello alla corte d'appello, fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Gesù Cristo. E poi andando al 14, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, e non per la legge della privacy, il consenso informato. Non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché? Guardate che spiegazione grande che questa sera ci deve fare riflettere su quali sono i veri risultati e su come, quando otteniamo dei risultati semplicemente dominando o condizionando o spaventando o schiacciando, come abbiamo letto in Giobbe, o facendo paura a quelli che ci sono sottoposti, siano essi pazienti che pecore, alla fine falliamo il bersaglio. perché la tua buona azione non fosse forzata ma volontaria. Qui scopriamo veramente una grande intelligenza spirituale che Dio aveva dato al nostro amico Paolo. Cioè, lui capiva che un'azione reale, espressione dell'opera di Cristo, sarebbe stata quella di un'azione volontaria, quella cioè non di un'azione semplicemente frutto di un comando, frutto di una direttiva che pur bisogna dare, attenzione, non è che non diamo più direttive, ma in ogni caso l'interesse di Paolo era che ci fosse un consenso, che ci fosse una comprensione, che ci fosse un coinvolgimento d'amore e quindi che l'azione poi che Paolo si aspettava che avvenisse nei confronti di questo servo, avvenisse in maniera volontaria, cioè come una scelta libera, come qualcosa realmente che si credeva essere il meglio. E qui vediamo un po' tutta la strategia di Dio, ecco perché nei rapporti forti, nei rapporti di controllo, di dominio, alla fine, anche se abbiamo l'apparenza che tutti ci dicono amen, amen, perché è giusto non ribellarsi all'autorità, attenzione, questo non vuole essere un incoraggiamento ai ribelli, ma è intelligenza dell'autorità quella di determinare un consenso vero, di capire se quella persona ti sta dicendo sì perché veramente ha capito o ti sta dicendo sì semplicemente perché ha paura della tua autorità e perché ha paura di perdere il posto nel senso dei privilegi di ruolo, eccetera, eccetera, quelli che purtroppo abbiamo anche ambito. Io non accuso gli altri, accuso me perché nel bisogno di trovare sicurezza tante volte pensiamo che anche i ruoli siano un ruolo di onore e non comprendiamo che cosa significa spirito di servizio. Quindi quando comprendiamo cosa significa essere servi, nessuno di noi vuole più autorità. Perché comprendiamo che significa pagare più degli altri, soffrire più degli altri, superare esami più difficili degli altri, allora quasi quasi diremmo vai tu, Signore, non mandare me, manda qualcun altro. Non approfondiamo questo, però in ogni caso voglio sottolineare che sicuramente il maternage o l'accoglienza materna o l'adozione è qualcosa da sviluppare. Ora, questo non significa che rifiutiamo quel ruolo di padri o madri in senso spirituale, quel ruolo che Dio ci dà anche in senso psicoterapeutico, perché avviene non soltanto nelle psicoterapie a impronte psicanalitiche, ma anche nelle altre, avviene una sorta di adozione in cui è come se in qualche modo il paziente, la pecora, diventa nostro figlio, nostra figlia per un periodo particolare. Quindi, dicevo, questo non è qualcosa che si deve escludere, ed è qualcosa da sviluppare con le persone che vivono un disagio psichico o sono neonati spirituali, con tutti i meccanismi di transfert, contro transfert, o se preferite le dinamiche derivanti da questa adozione, senza però che questo ci conduca a un rapporto morboso, cioè a un rapporto di dipendenza, quindi sempre per il desiderio di controllo del leader terapeuta, del ministro terapeuta, o per il desiderio di dipendenza. Ecco, tante persone preferiscono non avere libertà di scelta. Io ho visto tante persone che a un certo punto, quando sono passate da un sistema rigido a un sistema dove erano liberi di scegliere, sono andati in tilt all'inizio. Cioè la libertà li ha confusi. Cosa faccio ora? Non c'è più quello che mi dice attento di qua, attento di là. Quando sono in macchina senza mia moglie, io dico attento di qua, attento di là. E ogni tanto però, alla fine mi rendo conto che posso essere attento anche senza che lei me lo ricordi ogni momento. Mi esalto nella libertà, però non significa che non sto più attento. E poi quando mi succede qualche piccolo incidente, alla fine mi ricordo che devo stare attento alle mie distrazioni, però la libertà spaventa certe persone più che la prigionia, Perché è come se si è disposti a rinunziare alla propria libertà di scelta, perché questa comporta una maturazione, una crescita, una capacità di avere dei sentimenti, delle percezioni, poi capaci di scegliere bene e male, cosa a cui noi dobbiamo condurre i nostri bambini nel senso terapeutico o spirituale, e non possiamo essere sempre noi a dirgli cosa devono mangiare o cosa non devono mangiare. Ogni tanto mia moglie ci prova sempre a dirmi cosa devo mangiare, per ora mi sono messa a dieta ma lo sto stabilendo io cosa mangio e non mangio. E ho iniziato la dieta, questo è sintomatico, in un periodo in cui lei non mi ha detto più niente perché era partita. Quindi, come a dire, perché la legge eccita la trasgressione. Quindi se qualcuno ti vuole fare mangiare di più ti deve dire non mangiare, questo ti fa male, questo ti eccita. Se invece a un certo punto riesci ad arrivarci come una scelta di libertà, è possibile che questo ti porterà veramente a un autocontrollo anche nel versante alimentare, che è quello in cui noi tante volte ci lasciamo andare di più, perché è il più legittimo, diciamo, è il meno problematico, tranne qualche effetto collaterale dei trigliceridi, colesterolo, qualche altra cosetta del genere che poi neanche si vede, quindi chissà se poi veramente fa male. No, questo fa male. Ora vado verso la parte semifinale. Spero di arrivare in finale. Cosa? Nei quarti di finale, sì. Ci sono tante mamme che inconsciamente non vogliono la crescita dei propri figli, perché alla fine questo significherà che non hanno più un ruolo, non hanno più una funzione. Intanto dovrebbero scoprire che è importante essere mogli. Per i figli magari uno si dà tutto, no? E comunque questo come a dire che anche un rapporto così legittimo come quello di un amore di madre per un bambino può diventare un rapporto morboso che distrugge la madre, distrugge il bambino. Quindi attenzione a questi rapporti nell'ambito della relazione di aiuto in campo pastorale o in campo psicoterapeutico. Bisogna a tal proposito considerare la particolare situazione psichica di facile influenzabilità comune sia a chi vive degli squilibri o presente nella cosiddetta palingenesi spirituale. Cioè, vi faccio un esempio più semplice. Quando una persona ha un disagio estremo, quando una persona soffre una patologia handicappante, quando soffre di qualche cosa veramente di grandemente disturbante per la sua vita, diciamo che cerca qualunque rimedio, tante volte poi va a finire dalla padella nella brace, questo bisogna dirlo, e là ci fanno un poco molti soldi i maghi, gli occultisti, gli esoteristi, va certamente alla ricerca di qualcuno che possa dargli la soluzione per il suo tragico dolore, per la sua angoscia, per i suoi problemi di vario genere, eccetera eccetera. Quindi è in una situazione di particolare influenzabilità, quindi non solo di dipendenza, di bisogno di dipendenza, ho bisogno di qualcuno che mi dia la medicina che mi farà stare bene, ma nel momento in cui si trova questo qualcuno è in una situazione di grande influenzabilità. E nello stesso tempo, non so se ci avete mai riflettuto, ma quando uno vive l'esperienza della nuova nascita è proprio come quando si facevano gli esperimenti. Mi ricordo, io lavoravo in un laboratorio di neurofisiologia, ero interno là, volevo studiare il cervello, volevo trovare nel cervello i centri. Dicevo, quando ero in quel laboratorio facevamo esperimenti sulle scimmie e cose del genere, e in qualche modo ero convinto di cercare nel cervello tutte le forme veramente di disagio, e pensavo che lì ci fosse la soluzione nel cervello degli uomini. Mettevamo, no, gli uomini non lo facevamo, esperimenti con esseri umani, no, con conigli, scimmie e affini, e anche montando degli elettrodi, stimolando alcuni apparati, il sistema limbico e là, eccetera eccetera, tutte queste però mi sono perso dove stavo andando. È in semifinale, c'è l'interruzione ecco, dicevo, mentre ero in laboratorio, in qualche modo avevo questo approccio molto scientifico e credevo moltissimo agli studi veramente di laboratorio, alla scuola di Palo Alto, di condizionamento, eccetera, eccetera. Ma sapete che in realtà, se voi fate un piccolo esperimento, così lo traduco subito nei termini spirituali, se per esempio di fronte alla nascita di un anatroccolo, diciamo, c'è anziché la madre, subito c'è lo sperimentatore, allora è come se l'anatra si convince che lo sperimentatore accanto a sé è sua madre. Cosa? Esatto, l'impranto, ma lo volevo spiegare in una maniera più semplice. Quindi cosa significa? Che quello che avviene anche in una dimensione spirituale in realtà può metterti di fronte alle stesse sensazioni di dipendenza totale, cioè della serie il pastore è il mio signore, tutto mi mancherà, non lo possiamo modificare tutto al riguardo, però come a dire, può crearmi quell'illusione che tutto quello che mi viene detto in quel momento è oro colato. Ho assistito con piacere alla introduzione del pastore Lirio sulla nostra genesi spirituale. In realtà, quando noi ci siamo convertiti, pur avendo un'intelligenza, pur comprendendo un po' di cose, magari non dico più degli altri, ma abbiamo bevuto e abbiamo dato come vere tante informazioni e tanti concetti che non erano semplicemente quelli della parola di Dio, ma erano quelli della cultura, della mentalità, dello spirito di chi ci stava ministrando la parola di Dio. Per cui poi Dio ha dovuto fare un sacco di lavoro per levare queste cose perché per noi erano diventate come cose da parte di Dio. Il settarismo, tante cose le abbiamo imparate tante volte purtroppo nella nostra infanzia spirituale in cui ci siamo ritrovati quasi a riceverle come cose normali. Poi chiaramente capite come è importante dare degli stimoli di un certo genere, di un certo equilibrio ai bambini spirituali, ma anche ai pazienti. E dicevo, quindi questa situazione può creare delle dimensioni un poco gravi quando si arriva a questo imprinting, quando si dipende in maniera assoluta o quando si subisce il controllo assoluto, anche che alcuni terapeuti medici, non solo psicoterapeutici, quindi questo è qualcosa che anche i medici sanno fare bene, riescono a prendere sulla vita dei loro pazienti. Attenzione, perché se sposti questa goccia senza dirmi, o preferibilmente senza venirmi a fare visita, perché questo poi chiaramente ti succederà. E io incontro un sacco di persone che vivono la paura estrema di cambiare. Ora, attenzione, non sto dicendo che qua bisogna cominciare a prendere i dosaggi che immaginiamo, che crediamo, ma c'è tante volte nella mentalità del terapeuta, proprio per questo desiderio di onnipotenza, questa sensazione di voler diventare Dio per il proprio paziente, per cui il paziente non può fare niente senza che glielo comunichi, il paziente non deve discutere, il paziente deve stare zitto, ascoltare, il paziente deve essere paziente pecora o pecora paziente. E questo chiaramente induce una dipendenza che non sto qui a sottolineare come deleteria. E qua apro un capitolo che qualcuno mi guarderà con gli occhi sbarrati. Questo desiderio di controllo, da chiunque sia espresso e con qualunque finalità venga espresso, che di solito è quella di controllare, di cambiare, tante volte anche di migliorare, può diventare, può sconfinare in una vera e propria forma di stregoneria. Quindi c'è uno psichiatra che parla di stregoneria. Intendendo per stregoneria un'autorità spirituale contraffatta che usa uno spirito diverso dallo Spirito Santo per dominare, manipolare o controllare gli altri. Attenti, io credo che io mi sono dovuto pentire, anche se non l'ho usato molto, ma in realtà nel nostro desiderio di controllare nel nostro desiderio di ottenere dei risultati anche positivi, possiamo ricorrere a pressioni, a forzature emozionali tali che sono una forma basica di stregoneria. Chiaramente non sto dicendo che siamo occultisti o che siamo chissà che, ma possiamo incorrere in questa trappola che nel desiderio di cambiare, nel desiderio di determinare noi la crescita, mentre io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che fa crescere, nel nostro desiderio di fare crescere, nel nostro desiderio di determinare dei risultati spirituali, possiamo incorrere in delle forme in cui, senza rendercene conto, otteniamo degli apparenti risultati, ma non sono determinati dallo Spirito Santo. Ed è forte quello che sto dicendo, perché può sembrare una critica forte all'operato di noi pastori, e lo posso dire proprio perché sono nello stesso tempo terapeuta e pastore, quindi come prima di tutto colpisco me. Dico attenzione, perché queste forme, intanto ricordate che la stregoneria ci ricorda la scrittura che è un'opera della carne, questo lo ricordate, Galati 5:20. Che nell'escalation del terreno carnale diabolico, che è un po' la sapienza di questo mondo, terrena, carnale, diabolica, facilmente finisce per essere amplificata da un vero e proprio potere demoniaco. Non voglio spaventarvi, ma voglio avvertirvi che tante volte, quando vogliamo a tutti i costi, quando vogliamo necessariamente, quando chiediamo e non riceviamo, o perché domandiamo secondo la carne, o riceviamo ma non riceviamo da Dio, il che non so se è meglio o peggio, ma sicuramente forse è peggio, quando realmente non vogliamo aspettare la risposta di Dio, e alla fine ci sono tanti episodi nella Bibbia, mi ricordo quello di Saul, proprio alla fine del suo regno, ricordate? Ok, allora possiamo riprendere. A Saulo ci arriviamo alla fine, andiamo verso la conclusione. Dicevo che questa forma basica di stregoneria, permettetemi questo termine, può andare dalla semplice pressione emotiva esercitata per manipolare gli altri. E questo purtroppo credo che sia una esasperazione tante volte di un modo di essere chiesa che vuole portarci dalla materia, dall'emozione allo spirito. Vero è che l'emozione, la rappresentazione simbolica, tutto quello che ha a che fare con la materia può essere, ecco, noi l'abbiamo rifiutata, magari come anticattolici abbiamo rifiutato il simbolo, ma in realtà poi è come se ci volessimo servire di altre cose, di forzature emozionali quasi per creare la presenza di Dio. Ricordo un tempo in cui ancora con questa mentalità io gridavo Signore, Signore, poi il Signore mi ha detto guarda che io non sono sordo. Cioè l'espressione del grido può essere un momento in cui la lode esprime il tripudio, il giubilo, la gioia perché la squadra preferita, il Palermo, non so per voi qual è, faccia gol, fa gol, e allora tu fai, ma non è un modo necessariamente per fare gol alla squadra, non è detto, puoi gridare tutto il tempo e poi ci sono certe perdite incredibili, quindi nel senso che è espressione di qualcosa, ma non è dalla emozione allo spirito, non funziona sempre questa. Quindi il fatto tante volte di forzare le emozioni pensando che questo ci farà diventare più vicini a Dio, più spirituali, è un inganno. Però spesso lo abbiamo vissuto o l'abbiamo anche subito, pressioni emozionali volte a farci credere che c'è più presenza di Dio, autosuggestione. Dall'altro inizieremo ora con Carmine Napolitano, sapete che è direttore della facoltà pentecostale, io e Elena abbiamo in mente, anzi già è stato progettato un corso su psicologia della religione, quindi sarà interessante un poco poi fare delle dispense e poi magari a chi è interessato, cioè questo fatto di vedere la religione con gli strumenti della psicologia, ma attenzione, bisogna poi togliersi il cappello quando vediamo le manifestazioni vere di fede, però ecco, aiutiamoci a smascherare tutto quello che è religiosità. Ricordatevi che lo spirito religioso è interconfessionale, non è solamente cattolico, come lo Spirito Santo è interdenominazionale, anche lo spirito del male può creare una religiosità, una falsa realtà di Dio, una parvenza della realtà di Dio senza la sostanza, una forma della pietà. Dicevo, queste tecniche possono essere pressioni emozionali. Abbiamo sentito che spesso anche lo psicologo è messo lì in tecniche di marketing proprio per cercare di capire come riuscire a convincere le persone ad avere la necessità di comprare certe cose che sono completamente inutili. E quindi funziona, certo che funziona, ma non è detto che è ispirazione dello Spirito Santo, quando poi queste cose sono magari cose distruttive, eccetera, eccetera. Quindi persino in dinamiche religiose, anche cristiane, dicevo, dove si possono compiere dei veri e propri abusi spirituali usando il nome di Dio per costringere gli altri anche a crescere. Io ho letto, io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla. Dio fa crescere. Il problema è quando i terapeuti ministri non accettano di essere nulla. Quando dice chi pianta che annaffia è nulla, come nulla, sono nulla, allora, nulla nel senso non nel fatto del ruolo, dell'opera, del sacrificio, quello veramente è una benedizione che si adoperi, ma nel fatto di essere la risorsa o di poter dare la risorsa agli altri. Noi aiutiamo gli altri se li aiutiamo a scoprire la grazia di Dio, se no non li aiutiamo. In questo caso, quando il terapeuta ministra non accetta di essere nulla, si sostituisce, si tenta di sostituire a Dio, finisce per usare delle armi carnali o carisma umano o modelli di vario genere religiosi, anche di tipo religioso, evangelico, con risultati illusori. E in questo senso voglio parafrasare e modificare un attimo il versetto di Seconda Corinzi 10:3. Quando parla delle armi carnali, quindi le armi carnali non sono semplicemente motivazioni che spiritualizziamo, come i religiosi che consideravano corban, quello con cui sostenere i propri genitori, quindi come offerto al Tempio, e quindi trovavano una maniera spirituale per non occuparsi dei propri genitori. Tante volte noi siamo bravi a usare la carnalità come energia motivante per fare cose spirituali. Questo in termini psicologici si chiama sublimazione. Quindi utilizziamo la nostra rabbia per diventare in qualche modo artefici forse di un ti farò vedere io, tu mi hai detto che io non sono capace di fare niente spiritualmente, ti farò vedere io, riuscirò a creare tre chiese, riuscirò a evangelizzare più persone di te. L'Apostolo Paolo lo notava, vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche che lo predicano di buon animo. E andiamo a questa parafrasi di Seconda Corinzi 10:3. In realtà, sebbene viviamo nella carne, inizia Paolo, io ho parafrasato, ho cambiato, dicendo talvolta combattiamo nella carne, infatti le armi della nostra guerra sono carnali ed hanno, da chi? Da Dio? No, dal diavolo il potere di costruire fortezze pseudocristiane, perché costruiamo ragionamenti, convinzioni mentali pseudocristiane e adoperiamo naturalmente a fin di bene tutto quello che nasce dall'orgoglio di un'autosufficienza umana e che poco si preoccupa di attingere a un'eredità di grazia fruibile solamente attraverso la fede. Come a dire, costruiamo un modello ma non aiutiamo le persone a scoprire l'eredità che Dio ha messo in loro. Noi gli diamo i pezzi, noi gli diamo il modello, noi gli diamo la cultura, noi gli diamo anche i valori, ma se questi valori non li vanno ad attingere poi dalle risorse spirituali che Dio ha messo in loro, saranno persone che parleranno di pace, ma in realtà avranno i conflitti a tutti i livelli, parleranno di amore, ma non riusciranno a sopportare neanche il loro cane. Parleranno di gioia, ma appena escono dalla chiesa entreranno in un atteggiamento depressivo e commiserativo. Quindi saranno delle persone che avranno acquisito la forma della pietà, ma non ne avranno scoperta la realtà, l'essenza. Ma tre cose, per concludere, voglio dire, sono in grado di minare alla base la vera autorità spirituale, e sono la ricerca di un proprio tornaconto, l'autopromozione e l'autopreservazione. Quando veniamo catturati da una di queste, alla fine sembra che stiamo difendendo l'autorità, ma in realtà stiamo sostituendoci a quello che Dio vuole che la nostra autorità, sia essa espressa in campo spirituale, in campo terapeutico, possa rappresentare.